Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Buongiorno, buona sveglia letteraria. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. Cominciamo subito con un caffè e anche tanti consigli, appunto per svegliarvi in questo sabato mattina. E allora diamo il via alla carrellata. Il mistero di Paradise Road di Pietro De Angelis per Elliot Editore. Il 15 gennaio del 1875 a Paradise Road, una via di linde casette a schiera alla periferia di Londra, moriranno nella stessa notte 12 persone. Né Scotland Yard né la scienza riusciranno mai ad appurare la causa di quei decessi. Soltanto alcuni decenni dopo viene alla luce il documento che svela finalmente la verità su quel caso di cui fu protagonista Lionel Morfer, impiegato esemplare all'ufficio brevetti, la cui moglie Alphonsine fu vittima di una passione totalizzante per la poesia. In una Londra nebbiosa e carica di mistero, Lionel si imbarcherà in un'impresa per salvare la moglie dalla sua follia, entrando in un nuovo mondo ricco di incredibili scoperte scientifiche che annunciano l'arrivo della modernità. Da leggere perché un libro che ha delle tinte un po' cupe e che riprende dalla storia un fatto che per molto tempo non è mai stato chiarito. C'è una scia di sangue che dovrete seguire per rimanere con il fiato sospeso, e quindi questo è un libro per chi ama, come dire, le letture forti. Andiamo avanti con 13 giorni con John C. e altri racconti di Jojo Moyes per Mondadori Editore. Amanti appassionate deluse, mogli invisibili e trascurate, seduttrici dai tacchi alti, casalinghe alla riscossa, ragazze intraprendenti, giovani donne in lotta con il portafoglio, nuore sfinite dalle suocere. Sono queste le protagoniste assolute degli 8 racconti di questa raccolta, di una delle penne più amate della letteratura femminile contemporanea. Da leggere perché, per tutte coloro che sono orfane del libro Dopo di te, che ha scalato le classifiche, come avete visto è anche uscito il film che riprendeva invece Io prima di te, ecco qui un libricino giusto giusto per non sentire la nostalgia della scrittura di Jojo Moyes. È un libricino romantico con tante storie, tutte declinate al femminile, quindi questa è una bella lettura per rilassarsi e ricordare anche un po' i sentimenti più puri. Andiamo avanti con La chimica della bellezza di Pier Sandro Pallavicini per Feltrinelli Editore. È una sera stellata di ottobre. Massimo Galbiati, un professore di chimica di una tranquilla università di provincia, e Virginio De Reitner, suo inossidabile ex collega ultracentenario, corrono verso la Svizzera a bordo di una Jaguar Coupé sulle sponde selvagge del Lago Maggiore in compagnia di un bassotto fotofobico e mordace. Non è che si conoscano molto. De Reitner mantiene uno studio in dipartimento nonostante sia da 30 anni in pensione. Ha pure un suo laboratorio, il laboratorio chiuso, in cui nessuno osa mettere il naso e i docenti e i tecnici si prostrano ai suoi piedi. Massimo invece è solitario, orgoglioso, non lecca i piedi nessuno, tanto meno al vecchio professore. Ed è stato uno dei migliori scienziati italiani nel campo della chimica, che era d'avanguardia fino a 10 anni fa. Ma De Reitner lo ha convocato a sorpresa per farsi accompagnare a Locarno verso un convegno avvolto nella discrezione e nel riservo più assoluto. E tu vuoi non andare? Vuoi non suscitare l'invidia feroce di tutto il dipartimento, che brama anche solo di far da autista al vecchio professore sulla sua magnifica E-Type? Da leggere perché torna Pier Sandro Pallavicini. Io sono molto contenta perché è uno dei miei scrittori italiani preferiti, con questo libro molto divertente. C'è questo personaggio ultracentenario che è veramente eccezionale, una lettura incredibile, veramente consigliatissimo. Chiudiamo la nostra carrellata con La fabbrica delle stelle di Gaetano Savatteri per Sellerio Editore. Saverio Lamanna è un giornalista disilluso, passato alla comunicazione politica. Si trova a suo agio nella Roma dei flirt occasionali e dei locali alla moda, nell'abito elegante del quarantenne disimpegnato. Ma un inciampo professionale fa crollare il suo castello di carte. Licenziato dal sottosegretario di cui era il portavoce, è costretto a tornare nella sua Sicilia e a rifugiarsi nella nella villetta di famiglia. In questo approdo provvisorio, la Manna ritrova Peppe, esemplare locale in mutande infradito, carico di una saggezza pratica e antica. E nel paradiso sul mare trapanese conosce Suleima, una ragazza che potrebbe farlo perfino felice. Da leggere perché qui ritroviamo l'ascesa e la caduta di un eroe molto contemporaneo, di come poi si arrabatterà con un improbabile compagno di merende, insomma un Sancho Panza in chiave moderna che è appunto Peppe in infradito e mutande. Vedremo nella lettura che cosa succederà a questi due improbabili personaggi. Un libro molto molto carino anche per passare delle ore divertenti. E allora noi adesso però ci dobbiamo fermare, lo sapete, un pochino di pausa, facciamo il nostro dovere, diamo il lancio per la pubblicità, io aspetto qui, voi pure mi raccomando, perché fra pochissimo abbiamo ai nostri microfoni un ospite eccezionale che ci parlerà di un libro magnifico, quindi state lì.
Alza il volume, consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Ci siamo fermati per la pausa pubblicitaria, come sempre, è durata pochissimo, lo so che siete stati in attesa e siete stati bravi, perché adesso è il turno della nostra ospite di oggi. Sono molto felice che lei sarà qui fra pochissimo nel mio salotto letterario, così lo possiamo definire, con il suo nuovo libro che è uscito da pochi giorni. Si può indossare una lettura? Sì, se il libro l'ha scritto Saveria Chemotti, perché la sua scrittura è una scrittura così corposa e sartoriale che è perfetta, e non per niente quando si parla di trama e intreccio usiamo le stesse parole che useremmo per descrivere un tessuto e quindi appunto un intreccio. Ma adesso ce lo facciamo raccontare proprio da lei, che abbiamo cercato in ogni stanza e per fortuna abbiamo trovato, e quindi do il buongiorno e il benvenuto a Saveria Chemotti. Buongiorno Saveria.
Buongiorno a lei e grazie per questo invito, grazie per quello che ha detto, che apprezzo moltissimo.
Allora Saveria, questo libro è un libro che arriva dopo il primo libro, che insomma è stato anche finalista a un premio importante, ha avuto successo e credo che da parte dei suoi lettori fosse un libro molto atteso. È uscito da circa 10 giorni, quindi insomma è ancora fresco di stampa. E com'è nato questo Ti ho cercato in ogni stanza per Liguana Editore?
Beh, nasce da una riflessione sulla perdita e sulla femminilità, diciamo. La perdita perché, come può vedere ogni lettore, questo libro è dedicato alle amiche che ho perso per strada.
Sì.
Cioè amiche molto care con cui ho diviso naturalmente l'inizio della mia adolescenza, ma anche la mia maturità, e quindi ha un profondo e lontano, se vuole, substrato autobiografico. E la riflessione appunto sulla perdita è stata una riflessione molto importante, perché nasceva quasi, diciamo, naturalmente dall'altro romanzo, che sulla perdita della persona più importante della vita di una donna, che è la madre. Qui il tema è la perdita di un'amica del cuore, nel senso proprio in cui nell'adolescenza le amicizie tra le ragazze sono amicizie anche, diciamo così, quasi corporee, cioè di un'affinità e di una identità molto profonda, anche nello scontro, anche nelle diversità. Il libro racconta la storia di due amiche che attraversano appunto gli anni forse più importanti della nostra vita passata, che quindi si parla degli anni del 68, la contestazione, il nuovo ruolo che le donne cercano di assumere in questo periodo di grande rovesciamento dei valori tradizionali, se vogliamo. Lo scontro c'è anche, diciamo, a livello, non solo a livello caratteriale, ma anche a livello, diciamo, originario e familiare. Lidia viene da una famiglia nobile, molto ricca, molto agiata, ma molto chiusa nei riguardi appunto dell'evoluzione della sua identità, del suo carattere. Berta viene da una famiglia altrettanto tradizionale, ma molto più chiusa e ferma rispetto ad alcuni valori. Una famiglia di montagna, anche qui torna il Trentino, che è la mia terra, anzi quello che chiamo la mia terra in tasca, perché è il luogo non solo in cui sono nata, ma in cui a me piace in qualche modo riportare le mie storie, almeno nel momento, diciamo, del culmine delle storie.
Ecco, Lidia e Berta interpretano quello che è uno degli archetipi della vita, che è l'amicizia. A volte è un po' la sorella povera, la cenerentola dell'amore, perché tantissimi grandi romanzi nella storia della letteratura mondiale hanno avuto come fulcro, come centro, come motore l'amore. Ma l'amicizia a volte è stata un po' bistrattata o dimenticata o poco affrontata, con in questo caso milioni di sfaccettature, perché cresce il legame, si arresta e poi riprende, ma crescono anche queste due protagoniste.
Sì, lei ha fatto un'osservazione molto 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 intelligente. È vero, solo recentemente anche nella scrittura delle donne appare diciamo il tema dell'amicizia tra donne, che è un tema spesso guardato o con sospetto o con trascuratezza, cioè si parla di sentimenti condivisi, di esperienze condivise. Qui io invece credo che sia molto più profonda e profondo il legame che lega non solo queste due ragazze, che sono simbolo appunto di un percorso, ma anche appunto quelle che negli anni della contestazione venivano a chiamarsi sorelle. La sorellanza era un modo di escludere, diciamo, la geneticità, se volete, più legata al patriarcato, e scoprire una nuova origine, una nuova proprio origine quasi biologica, insomma. Nel libro tra l'altro c'è anche una parte dedicata alla scienza che spiega come l'origine del mondo in fondo sia poggiata sulla potenza del femminile, trasmessa solo dal femminile. Le dirò di più, se mi consente, che certo. Anche il titolo Ti ho cercato in ogni stanza in realtà è figlio della prefazione di Virginia Woolf, e ogni stanza ha qualcosa da raccontare sul femminile, quindi sulle caratteristiche, sul carattere, sulle aspirazioni delle donne. Quindi in questo senso anche il romanzo è una ricerca, diciamo così, appunto del luogo originario, tant'è, ma non lo riveliamo, che comunque insomma a un certo punto c'è una specie di parto, di rigenerazione, che rivela quanto in fondo la riflessione sulla perdita possa diventare anche riflessione su una ripartenza. Che ecco, è quello che secondo me caratterizza anche il ruolo, diciamo, di un rapporto amicale così intenso e così contrastato anche.
Sono d'accordo, ovviamente, perché il libro colpisce molto, ma anche, ed è quello che mi piace, e ritorno all'inizio quando parlavo brevemente della sua scrittura, ha una tripla, quadrupla lettura, perché disseminati nella narrazione ci sono dei piccoli sassolini, e noi come Pollicino li andiamo a prendere. Sono i sassolini che lei ha disseminato all'interno della narrazione, contributi, immagino, non solo alla grande narrativa, ma credo anche a quelle che sono state le parole che hanno influenzato anche il suo gusto di lettrice e scrittrice.
Assolutamente sì, io ringrazio per questi sassolini, perché tra l'altro il tema di sassolini mi è molto caro, perché io credo che ognuno di noi quando nasce ha un sacchetto di sassolini che dissemina, o comunque che controlla, insomma, come una tacita assicurazione, insomma, del suo percorso. Non tanto perle preziose, ma sassolini luminosi sì. E allora il fatto che lei li abbia individuati nel mio romanzo veramente mi commuove da un certo punto di vista, quindi la ringrazio. Sì, ovviamente sassolini come provocazioni, anche sassolini come possibilità di interpretare questa storia non, diciamo, al primo livello, quello più semplice, appunto, quello un'amicizia tra donne, ma cosa ci sarà? C'è un sospetto, dove andrà a finire, ma perché mai questa amicizia? In realtà sono sassolini che ricordano, da un lato, anche nelle poesie che io ho premesso ad ogni capitolo, intanto la grande tradizione poetica italiana, e poi alcuni elementi della nostra storia. Altri elementi, un elemento molto importante, il tema per esempio che io ho studiato a lungo, il tema della vendetta, che cosa vuol dire, diciamo, vendicarsi di una ferita profonda. E poi il tema che tra l'altro è giusto forse che sia oggi che avviene questa intervista, il tema della violenza sulla donna, insomma, il 25 è la giornata internazionale, lì in questo romanzo c'è una violenza che non è soltanto una violenza fisica, è una violenza psicologica, una violenza terrificante, a partire dalla famiglia e per continuare con il maschio tradizionale che, nonostante si dia aria, diciamo così, da grande intellettuale, aperto e sensibile, in realtà si rivela una persona atroce per l'esperienza di Lidia, in fondo anche per l'esperienza di Berta.
Ecco, Saveria, lei mi ha anticipato, perché, e questo è una cosa molto bella che mi succede con gli autori che amo, c'è sempre una connessione, anche se non ci conosciamo, comunque attraverso un libro si innescano delle belle cose, come in questo caso, perché noi arriviamo il giorno dopo in cui si parla in maniera ufficiale della violenza, purtroppo verbale e fisica, che questo millennio sta vedendo addosso alle donne, in maniera ufficiale ieri, ma noi vorremmo parlarne tutto l'anno, e credo che un libro, soprattutto un libro come questo, possa essere il famoso "con un romanzo capisco", per interpretare quello che ci succede attorno, ma con una scrittura eccellente come in questo caso, quindi anche un bel libro da regalare alle vostre amiche, credo.
Grazie, vabbè, lei mi commuove e la ringrazio, perché è vero che c'è sintonia. Lei ha detto e ha fatto alcune osservazioni che posso dirle nessuno finora aveva colto, quindi anche questo mi riempie di grande gioia. È vero, è un libro diciamo che difende l'integrità morale, psicologica, sociale e, se mi consente, persino politica delle donne, con le loro scelte, a volte drammatiche, a volte di sentimenti molto forti, ma anche a volte di una serenità. In fondo Berta acquisisce una serenità accanto ad un uomo che è il contraltare, diciamo, della parte negativa, è un uomo che l'accompagna, che la accoglie e che la protegge, la difende anche nei momenti della grande disperazione. Quindi ecco, ci sono le due figure, le due interpretazioni del maschile, perché io credo profondamente alla conciliazione e mi batto per la conciliazione. Tra l'altro, lei sa, in Italia ci sono numerose associazioni, penso a Maschile Plurale per esempio, sì, che lavorano proprio per questo, e nel mio ruolo di delegata del rettore, finché ho lavorato appunto come specie di ministro per gli studi di genere, ho raccolto e organizzato una serie di convegni, l'ultimo è proprio con atti pubblicati, si intitola "La questione maschile", ed è in fondo quello che ci sta davanti oggi, al di là veramente del dramma del femminicidio quotidiano, assurdo, cioè incomprensibile o comprensibile drammaticamente. Abbiamo dall'altra parte però lo sguardo dei maschi, che ci chiedono anche di guardarli, di ascoltarli e di capire qual è il loro disagio. In fondo, a pensarci bene, questa generazione di maschi, la mia generazione di maschi, diciamo così, viene da un salto molto grande, da una svolta molto grande, cioè dal fatto che le loro madri li avevano educati ad essere i padroni del mondo, i padroni della donna. Quindi anche, pensi che in Italia il delitto d'onore viene abolito nel 1981,
è vero,
questo è drammatico, e che siamo arrivati al 95 prima di avere una legge che consideri lo stupro un delitto contro la persona e non contro la morale, quindi l'altro ieri. E allora questi maschi ci guardano perché siamo diversi da come eravamo stati raccontati a loro, da come appunto dominio, da come luogo di attraversamento, ma senza badare dove si calpestava. Ecco, e credo che il nostro compito di donne sia anche questo, cioè di guardare soprattutto ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, perché capiscono che non c'è una contrapposizione né di ideali né di personalità, possiamo camminare insieme, altrimenti la guerra continua.
E io ricordo, infatti,
è rossa di sangue.
Sì, è vero, ma infatti io su questo ricordo una poesia che è una delle mie preferite di Shakespeare, che la, la famosa che la donna deve stare al fianco dell'uomo, perché è proprio così. E su questo direi che c'è poco da aggiungere, se non l'invito nuovamente a leggere questo libro. E purtroppo io, Saverio, starei con lei a chiacchierare un sacco, perché abbiamo tante cose in comune, ma il tempo ci sfugge dalle mani come sempre, e io devo arrivare all'ultima domanda, che è che cosa sta leggendo lei adesso? Cosa c'è sul comodino?
Beh, sul mio comodino c'è per la seconda volta Annie Ernaux, Gianni, è una scrittrice che io amo immensamente, devo dire l'ho letta 15 giorni fa, e come io faccio sempre una specie di dopo lavoro, leggo una prima volta, perché vabbè c'è l'ansia di vedere come spesso un romanzo va a finire, anche questo di Annie Ernaux, bisogna commentarlo pagina per pagina, e poi me lo rileggo, me lo gusto, come si gusta per la seconda volta un dolce quando lo si è assaporato, diciamo così, di corsa, perché si aveva voglia di gustarne l'essenza, il profumo, il sapore. Ecco, lo sto rileggendo, è un libro che consiglio assolutamente.
Siamo in sintonia anche sul consiglio di lettura, è incredibile, cari amici, tutto questo non era preventivato, ma sono le fascinazioni che si hanno tra una lettrice e una scrittrice, che so che anche voi provate. Io ho la fortuna di poter chiacchierare con Saveria, e quindi glielo devo dire, perché ci sta, e le devo dare anche il merito di essere una grande scrittrice, perché come diceva Zadie Smith, e lettrice, anche il lettore deve avere talento, ed è proprio vero.
Allora le posso dare un'ultima battuta?
Certo.
Per fare un respiro ci vogliono due respiri. Se lei non respira con me, difficilmente gli altri prenderanno il mio respiro.
Ecco, avete capito. Grazie. In questi 10 minuti di intervista quanto è brava Saveria Chemotti, che abbiamo avuto ai nostri microfoni. 162 pagine intensissime, mi permetto di usare il superlativo assoluto, perché quando ce vo, come dicono gli antenati. La ringrazio, vi ricordo, ti ho cercato in ogni stanza per l'Iguana Editrice, andate a comprarlo, regalatelo, perché fate un'opera buona non solo per voi, ma anche per tutte le persone a cui lo vorrete donare. E devo dire che donare un libro è sempre un'ottima soluzione. Grazie a Saveria Chemotti.
Posso mandarle un abbraccio?
Volentieri.
A lei e a tutta la radio, complimenti per il lavoro che fate, per questo lavoro. Grazie infinite.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Avete scaricato la nostra bellissima applicazione per ascoltarci ovunque? Beh, se ancora non lo avete fatto, fatelo, un consiglio prezioso. Ci risentiamo sempre qui sulle frequenze di Radio Base. Settimana prossima, di sabato alle 9:30, vi do la mia personalissima sveglia letteraria con tanti consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.